siamo qui per affrontare questo tema, che è un tema complesso, quale quello di educare alla vita buona del Vangelo, perché i nostri vescovi, negli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020, hanno stabilito che il tema dell'educazione sia al centro, addirittura per un decennio, della meditazione, della contemplazione della Chiesa italiana. L'educazione è la dimensione costitutiva e permanente, dicono i nostri vescovi, della nostra missione di rendere Dio presente. Per cui questa attenzione specifica al campo educativo affonda le radici già nell'ultimo grande convegno ecclesiale, quarto nazionale, quello che fu celebrato a Verona nell'ottobre del 2006. I vescovi ci hanno dato questo titolo: educare alla vita buona del Vangelo. Cosa significa questo? Significa in primo luogo diventare discepoli di Gesù, il maestro per eccellenza. Significa in primo luogo fare esperienza della bellezza del Vangelo. E la Chiesa continua nel tempo questa opera, ormai bimillenaria, che è da una parte l'annuncio del Cristo come pienezza di verità e dall'altra quella di una vita felice. Qual è la vita che si ricava dalla sequela del Signore e dall'avere Lui come nostro modello, come nostro maestro, come nostra luce. Ogni settimana, scriveva la stampa qualche mese fa, negli Stati Uniti i genitori parlano con i loro figli 40 minuti alla settimana, mentre un bambino vede la TV almeno 30 ore. Vedete quale sproporzione educativa abbiamo? Cioè i genitori sono educatori per 40 minuti alla settimana, la TV diventa educativa per più di 30 ore alla settimana. Mentre il tema dell'educazione era un tema molto sentito nella Sacra Scrittura. Se leggete il libro del Siracide trovate: hai dei figli, educali e sottomettili fin dalla giovinezza. Chi ammaestra il proprio figlio renderà geloso il nemico, mentre davanti agli amici potrà gioire. Vergogna per un padre avere un figlio maleducato, e se si tratta di una figlia è la rovina. Quindi il tema dell'educazione era un tema centrale. E Tertulliano, questo importante padre della Chiesa, ci ricorda che cristiani non si nasce, cristiani si diventa, no? Ricordando quindi l'urgenza, la necessità di una formazione continua, di un'educazione continua. Allora, voi sapete, io sono un biblista, sono un laico, sono sposato, faccio il medico, ho due figli, ma nella Chiesa da anni faccio il biblista ed è dal taglio biblico che io partirò per vedere con voi questa tematica, che possiamo articolare così, cioè cercheremo di vedere prima alcuni concetti chiave di pedagogia nella Bibbia e poi di vedere oggi la pedagogia di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. La prossima volta invece cercheremo di vedere la Chiesa come comunità educante, cercando di sviscerare sia i contenuti di questa educazione sia anche il metodo di questa educazione. Cominciamo dalla parola educazione. Voi sapete che la parola educare significa tirare fuori, condurre fuori, ha un po' lo stesso significato di esegesi. L'esegeta è colui che tira fuori dal testo tutta una serie di particolari, di valori, di osservazioni. Il termine ebraico per educare, yasar, suona 92 volte, 40 volte nella forma verbale, 50 volte invece nella forma nominale, musar. E che cosa significa? Significa disciplina, significa impegno, significa sforzo, non solo in senso letterale, talvolta anche in senso corporeo, in senso fisico, è l'impegno ascetico del conoscere. Bisogna avere la pazienza di stare ore e ore nello studio, nella meditazione, nella riflessione, nella fatica. E chi sono i soggetti di questo verbo educare? Nella Bibbia sono innanzitutto i genitori, sono i saggi, sono i re, e i destinatari sono i bambini, sono gli alunni, sono i sudditi. Ma spesso soggetto dell'educazione, del verbo yasar, è Dio stesso, soprattutto in Deuteronomio, nei profeti, nei salmi. E spesso, nella Bibbia vedremo, si passa dall'educazione paterna a quella divina e dall'educazione divina a quella paterna. Per esempio, cito Proverbi 3, figlio mio, non disprezzare l'educazione del Signore, non avere a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama, come fa un papà con il figlio prediletto. Il greco paideuo, educo, che troviamo come corrispondente appunto dell'ebraico yasar, non ha la simpatica accezione del greco classico, ma ricorda espressamente la disciplina, addirittura la correzione. Quindi questo concetto di educazione ci richiama allo sforzo, alla disciplina, allo studio metodico. Nella Bibbia e anche nel Nuovo Testamento noi troviamo spesso dei codici domestici, cioè ci sono dei brani, pensate a Colossesi 3, pensate a Efesini 6, dove ci sono dei insegnamenti specifici, in genere per i bimbi, per le donne, per gli schiavi. Ma è interessante vedere come la Bibbia abbia sempre un concetto di educazione permanente, perché anche quando Paolo fa queste esortazioni specifiche ai bambini, alle donne o agli schiavi, subito dopo fa delle esortazioni specifiche per i padri, per i mariti, per i padroni. Quindi tutti quanti siamo un popolo che deve essere educato. Questa educazione, che a volte vi dicevo è un'educazione anche severa, esige anche, prevede anche dei castighi, delle punizioni nell'ottica del Vecchio Testamento, è però qualcosa di estremamente utile per l'uomo. Nel libro del profeta Geremia si legge: ho udito Efraim rammaricarsi, tu mi hai castigato, io ho subito il castigo come un giovenco non domato, ma fammi tornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio. Quindi Efraim si lamenta perché Dio lo ha castigato, ma riconosce che questo castigo ha prodotto un bene, ha prodotto una maturazione, ha prodotto una situazione migliore. Nello stesso tempo l'educazione, vedete, è qualcosa di coinvolgente, perché dice il testo: fammi ritornare e io ritornerò, cioè c'è sì l'azione di Dio che chiama, ma c'è la responsabilità dell'uomo che risponde, quindi si sottolinea l'iniziativa personale, si sottolinea che il discepolo non è una marionetta appesa a un filo che dipende solo dal suo burattinaio, ma è qualcuno che deve rispondere alle sollecitazioni del maestro. Certo, questa educazione sottolinea la responsabilità degli atti dell'uomo. Il concetto di educazione nella Bibbia richiama molto la responsabilità personale. Versetto chiave è Ezechiele 11: su coloro che seguono con il loro cuore i loro idoli e le loro nefandezze, io farò ricadere le loro opere, dice il Signore Dio. Quindi vedete, le opere dell'uomo sono importanti. Le esperienze negative non si possono eliminare solo col pensare positivo. Ciascuno di noi è responsabile nel bene e nel male delle cose che egli fa. Ecco perché Dio non permette che i comportamenti errati restino senza conseguenze. Ecco perché, vedremo, c'è sempre una logica per cui ai nostri atti corrisponde qualche cosa di positivo o qualche cosa di negativo. Non sono mai neutri. Fin dal racconto della Genesi, del cosiddetto peccato originale, noi vediamo che se l'uomo sta dalla parte di Dio, seguendo i suoi insegnamenti, ha gioia, ha felicità, ha pienezza, ha realizzazione. Se invece si allontana da Dio, che è la fonte della vita, va verso la sofferenza, va verso la negatività, va verso la morte.
Scusi, prego. Mi viene in mente Efraim, quindi
è Israele.
È un modo, un castigo.
Certo.
E il castigo è quello che fa capire
che fa tornare a Dio,
di essere contro Dio.
In fondo tutta i grandi libri storici, no? Per esempio quest'anno ho tenuto un corso biblico sul libro dei Re, l'anno scorso l'ho tenuto sui libri di Samuele, dove si vede sempre questo concetto molto forte. Israele è un popolo che subisce un sacco di disgrazie,
certo.
Un sacco di guerre perse, un sacco di invasioni, di deportazioni, dalla prima deportazione assira del 710 a.C. all'ultima deportazione babilonese del 587. Ecco, tutte queste esperienze negative storiche che un altro popolo avrebbe letto come normali invasioni, come normali eventi bellici internazionali, vengono invece letti dagli ebrei in un'ottica di fede come punizioni dei loro peccati. Cioè, perché ci succedono queste disgrazie? Perché abbiamo peccato? Perché ci siamo allontanati da Dio? Sono la punizione dei nostri peccati. Se avessimo fatto il bene, saremmo rimasti invece felici. Questo, lo vedremo fra un po', è la cosiddetta teologia delle due vie, che percorre tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, a partire proprio dal libro della Genesi, fino a Deuteronomio 28:30, fino al Nuovo Testamento, cioè quello che il Signore mi insegna è per la mia felicità. Se io mi allontano da Lui, vado verso la disgregazione, vado verso la malattia, vado verso l'angoscia, vado verso la morte. Secondo concetto, il concetto di formazione, che in ebraico è BNH, forse dalla parola ben, che significa figlio, che nelle 400 volte che compare nell'Antico Testamento significa edificare, ma edificare nel senso proprio di costruire. Si parla di edificazione di un tempio, di edificazione di una casa, oppure in senso lato di edificazione di una famiglia, di edificazione di una discendenza. Qual è il compito di questa edificazione? Ancora una volta lo troviamo nella Genesi. Se noi leggiamo i primi versetti della Genesi, Genesi 1, 26, 27, vediamo che Dio crea l'Adam e lo crea a sua Selem e Demut, cioè a sua immagine e somiglianza. Ma attenzione, immagine è qualcosa di molto concreto. Immagine, il termine Selem, indica la riproduzione, la fotocopia, indica la fotografia, indica la statua che il re poneva nelle città vassalle per significare la sua presenza. Quindi l'uomo è chiamato ad essere la statua di Dio, la riproduzione di Dio sulla terra, ad essere l'immagine vivente di Dio. L'uomo nella sua bipolarità maschile e femminile, Zakar e Nekeva, maschio e femmina, pungente e perforata. Ecco, l'uomo in questa sua bipolarità è chiamato ad essere l'immagine di Dio. E su questo Adam Dio inserisce, ci dice l'altro testo creazionale della Genesi, la sua nemeshah, cioè il suo soffio vitale, che è l'autocoscienza. Cioè l'uomo non è semplicemente una scimmia più evoluta delle altre, ma l'uomo riceve da Dio quello che potremmo chiamare lo spirito stesso di Dio, che se volete è l'autocoscienza, la coscienza, la capacità di scegliere, la capacità di dirimere il bene e il male, la capacità di obbedire alla proposta del Signore o di disobbedirvi. Ecco che quindi la formazione dell'uomo sarà ad essere immagine vivente di Dio, che ha in sé il soffio stesso di Dio, lo spirito stesso di Dio, la vita stessa di Dio, in maniera differente da quella di tutto il resto del creato. E in questo, per l'ebreo, momento fondante sarà la Torah, sarà la legge. La legge che è lo strumento con cui Dio educa e forma il suo popolo per essere a immagine e somiglianza di Dio stesso. Quindi la pietra fondante del programma formativo di Dio sarà questa Torah. Ovviamente, ancora una volta, ci vorrà la reciprocazione di Dio maestro e dell'uomo discepolo. Cioè Dio propone la Torah, ma l'uomo deve accoglierla, deve farla sua. E questo non solo a livello individuale, questo è un grande altro concetto che troviamo in tutto quanto l'Antico Testamento, ma a livello di popolo, ma a livello collettivo. Il Signore fa un'azione educativa, formativa, non soltanto su ciascuno di noi, ma anche su noi come popolo, su noi nel nostro insieme. Altro vocabolo, prima facciamo un po' di vocaboli, poi partiremo con l'esegesi vera e propria.
Ma la Torah è l'insieme delle leggi di Mosè?
Allora, secondo gli ebrei, la Torah sono i cinque primi libri dell'Antico Testamento, quelli che noi chiamiamo il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, che si attribuiscono al maestro Mosè. E in essi l'ebreo trova, in questi libri trova tutta la rivelazione e trova la sua gioia. Voi sapete quante ore un ebreo passa, un ebreo osservante, nella meditazione scrupolosa, amorosa, parola per parola, punto per punto delle parole della Torah. E Gesù dà questo compito anche a noi quando dice: ricordatevi bene che io non sono venuto per abolire la legge e i profeti, ma anzi non un iota, non un apice della legge andrà perduto. E Gesù stesso, noi sappiamo, era un rabbino scrupoloso ed attento. Ecco, nell'Antico Testamento non ci sono dei vocaboli corrispondenti al latino scola. Tra l'altro, non so se vi ricordate che la parola scuola in latino significa ozio, sì. Significa fare niente, E nel Nuovo Testamento c'è una sola volta la comparsa della parola scolè, nel senso, in Atti 19, nel senso di aula, di uditorio. La prima scuola per il bambino ebreo era la famiglia, era in famiglia che si riceveva l'educazione, che non era solo un'educazione culturale, ma era un'educazione professionale, era un'educazione alla vita. Per gli ebrei è estremamente importante questo dialogo con i bambini. I rabbini dicono l'importanza del filosofare con i bambini, cioè del ricercare la sapienza insieme con loro. C'erano però anche in Israele delle vere e proprie strutture didattiche. Probabilmente esisteva un sistema di scuole strutturato su tre livelli, cioè in tutto il paese c'erano delle scuole di base. Nelle principali città c'erano delle scuole intermedie per la formazione dei funzionari amministrativi e pubblici, e a Gerusalemme c'erano le scuole superiori per formare coloro che si sarebbero destinati all'amministrazione centrale, alla carriera diplomatica, al sommo sacerdozio. Inoltre anche a Gerusalemme esisteva probabilmente la cosiddetta casa delle tavolette, come in Babilonia, dove venivano formati gli scribi. Voi sapete che sono figure importanti poi anche nel Nuovo Testamento, gli scribi. Chi sono gli scribi? Quelli che sapevano scrivere, che erano delle figure professionali socialmente privilegiate e ben remunerate, perché tutto il popolo era completamente analfabeta. Ma nelle singole comunità, anche periferiche, c'erano le sinagoghe. Le sinagoghe, sinagoghe, cioè convocazioni, avevano un senso scolastico, avevano un compito formativo. Tant'è vero che anche in Yiddish la sinagoga è definita scuola. Nel ghetto ebraico di Roma ancora oggi esiste la piazza delle cinque scuole, che in realtà era una piazza dove afferivano cinque sinagoghe una accanto all'altra. C'erano le scuole profetiche. Quante volte voi trovate, soprattutto nei libri dei re e nei libri dei profeti, il profeta con la sua scuola, cioè col gruppo dei discepoli. Non erano scuole come edifici. Probabilmente ci trovavamo di fronte a quello che in termini pedagogici moderni si definisce un insegnamento aperto, cioè parlavano all'aperto e i discepoli seguivano questi loro maestri itineranti ovunque questi si portassero. Ma sicuramente l'educazione permanente è principio fondamentale della formazione. Tant'è vero che il Talmud dice: esiste qualcosa di più scolarizzato di un autentico giudeo? Il vero giudeo è uno che si applica, vi dicevo, quotidianamente, passa delle ore a studiare la parola, a meditarla, a proclamarla, a sviscerarla, a vederne il significato non solo letterale ma anche quello nascosto, a vedere il significato di ogni lettera, il significato numerico, anche il valore numerico di ogni parola, dando poi adesso un simbolismo particolare secondo la cabala ebraica, cioè si cerca di sviscerarla in tutte le maniere. Nel libro di Abbot, che è un libro sapienziale ebraico, prego.
Chiedere, ma poteva anche darsi che il padre insegnasse la Torah al figlio?
Sì.
Perché mi sembra di ricordare che o nel giardino dei Finzi Contini o in Anna Frank Ci sono il padre che insegna le regole fondamentali ai figli.
Lo vedremo dopo. La prima educazione non rimandavano al catechismo. La prima educazione avviene in famiglia. È il papà il primo insegnante della Torah. È il papà il primo insegnante della Torah, approfittando anche di situazioni diverse. Per esempio, tenete conto che il papà è il celebrante della liturgia, per esempio della liturgia pasquale. La liturgia pasquale non si fa in chiesa o in sinagoga, ma ciascuno la fa nella sua casa. E durante il seder pasquale, cioè l'ordine pasquale, c'è l'obbligo che il bambino più piccolo chieda al papà perché questa sera facciamo ciò, e il papà risponde raccontando tutto l'esodo, raccontando e spiegando tutta la storia della salvezza e dicendo: il Signore ripete per me oggi questa esperienza di liberazione, ripete per tutti noi oggi questa esperienza di salvezza. Ecco perché si diceva nella Sapienza ebraica: a 5 anni devi sapere la Bibbia, a 10 anni devi sapere la Mishnah, cioè l'insieme di tutte le riflessioni, a 13 anni devi osservare la legge ed eri quindi figlio del precetto, bar mitzvot, quella che un po' la nostra cresima, il diventare adulti, il proclamare solennemente la Bibbia e essere impegnati appunto a viverla. È così importante questa scuola, questo imparare la Torah, che qualche volta i rabbini dicono che Dio stesso impara. E che dice che, per esempio, Berakot, un testo ebraico, rabbinico, dice che il santo, benedetto egli sia, indossa anche lui i tefillim, cioè questi mantelli con tutte queste filatterie, cioè questi rotolini della legge, no? Scritti in questi particolari tubicini. Quando il santo, egli sia lodato, entra nella casa di preghiera, cioè Dio stesso si mette in qualche misura a studiare la sua volontà, la sua parola, la sua Torah, nel momento in cui è presente in sinagoga. Altro verbo importante è il verbo lamad, che noi traduciamo in genere insegnare, ma delle sfumature molto più concrete. Significa anche addomesticare le fiere, apprendere l'arte della guerra, imparare il canto. Quindi non ha soltanto riferimento ad apprendimento di contenuti cognitivi. Ma c'è una cosa molto importante, che l'amad vuole dire, nella sua forma originale, abituarsi, imparare, ma nella sua forma intensiva, limed, diventa insegnare. In altre parole, la stessa parola, la stessa radice, significa imparare e significa insegnare. Questo capita anche un po' in meridione, sì. Quando dice: ti ho imparato queste cose, e questo è un modo molto molto ebraico, se volete, perché la stessa radice che compare per esempio nella forma di imparare, abituarsi, 24 volte e 57 volte invece nella forma insegnare. Ma questo è già un'indicazione, perché il vero maestro è uno che insegna e che impara dal dialogo dei discepoli. Come il vero discepolo, se sarà stato capace ad essere un vero discepolo, alla fine diventerà un maestro, diventerà capace di insegnare. Insegnare è un dialogo, anche se l'altro tace. Oscar Wilde diceva che a dare le risposte sono capaci tutti, per fare delle domande intelligenti ci vuole un genio. Ma questo era per dire che in ogni caso, nel rapporto tra docente e discente, è estremamente importante questa interrelazione, no? Questa interrelazione, cioè che di fronte alla domanda si stimoli una risposta, si stimoli una ricerca, che sicuramente fa crescere sia chi ha posto il problema e sì chi ha dato la risposta al problema. Nel Nuovo Testamento noi abbiamo la parola ebraica lamad, che viene tradotta con mantano, che però ha sempre significato solo dell'apprendere, cioè i discepoli sono quelli che apprendono, che imparano, che obbediscono. Altro verbo ricorrente nella pedagogia biblica è il verbo yara. Yara, da cui deriverà poi la parola Torah, significa anche lanciare una freccia, non solo fare un insegnamento, perché l'insegnamento è una via, è una strada, è qualcosa da percorrere. Qui c'è un altro termine analogo che troveremo spesso, derek, che vuol dire via, probabilmente origine cananea, ma questa via significa qualcosa di più che un percorso che con i nostri piedi seguiamo, ma significa addirittura vigoria sessuale, significa energia vitale. Ecco, l'insegnamento diventa una via, diventa un'energia che guida la mia vita, che informa la mia vita, che mi aiuta nel cammino quotidiano. Infine c'è il verbo yada, il verbo conoscere. Già vi dissi nelle precedenti chiacchierate che il verbo yada in ebraico non indica solo la conoscenza intellettiva, indica la conoscenza affettiva, indica la conoscenza volitiva, indica l'aspetto anche effettivo, indica addirittura l'atto sessuale. Si dice Adamo conobbe Eva e nacquero Caino e Abele. Ecco, la conoscenza a cui siamo chiamati non è soltanto un'acquisizione di nozioni, ma è qualcosa che deve prendere tutta la nostra vita, che diventa rapporto amoroso, intimo. Quando voi leggete in Giovanni che compito del credente è conoscere Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo, non vuol dire soltanto sentire tante conferenze, studiare la Bibbia o il catechismo della Chiesa Cattolica, vuol dire avere una relazione amorosa, intensa con Dio Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Concludendo la parabola antico testamentaria dell'insegnare, potremmo dire che molto semplicemente scopo del maestro è rendersi utile per la crescita del discepolo, con molta umiltà, sapendo che negli ultimi tempi non avremo più bisogno di maestri, ma ci sarà un unico maestro che sarà lo Spirito Santo. Tant'è vero che Giovanni 6 cita Isaia 54 e dice che sta scritto nei profeti: alla fine dei tempi tutti saranno teodidactoi, cioè ammaestrati da Dio. E nella traduzione greca dei 70 si dice: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Ecco, la definizione del paradiso è poi questa: quando tutti saremo discepoli del Signore, quando tutti saremo ammaestrati direttamente da Dio. Non per niente Geremia al capitolo 31, voi sapete, dice che alla fine dei tempi porrò la mia Torah nel vostro animo, la scriverò nel vostro cuore. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, non ci sarà più maestro, né sacerdote, né profeta, né sapiente, per dirci l'un l'altro: riconoscete il Signore, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande. Quindi alla fine dei tempi avremo nel nostro cuore la Torah del Signore ed egli ci insegnerà direttamente, noi vedremo faccia a faccia il suo insegnamento, lo faremo nostro nelle profondità del nostro cuore. Alcune prime conclusioni. Insegnare significa, da parte del maestro, abituare i discenti alla vita, dare loro motivazioni per andare avanti, per trovare il cammino, per trovare la strada. La vita nella sua globalità è una scuola permanente, permanente. Ogni giorno è un apprendere impegnativo, a volte faticoso, a volte doloroso. Occorre aggiornarsi sempre. E diventa fecondo quando il discente impara a superare le difficoltà del cammino. Ancora, ricordiamoci bene che prima di assegnare dei compiti, dei doveri, dei tu devi, occorre la promessa. Cioè aver fatto capire al discente, al discepolo, che quello che noi insegniamo è la via della felicità, è la via della pienezza, è la via della gioia. Ecco perché dicono i maestri rabbinici: prima dell'imperativo deve esserci l'indicativo, cioè prima devi indicare che quello che insegni è felicità, e poi allora solo potrai dire il tu devi. Essenziale è la comunità educativa, si apprende gli uni dagli altri, non c'è nessuno che abbia già la verità in tasca, e anche colui che parla, che fa il maestro, deve sapere di essere sempre indiscepolato e in formazione permanente. E a nostra volta, noi che siamo discepoli, dobbiamo sapere essere a volte maestri per gli altri. Infine, l'apprendere ha un successo duraturo solo se non è limitato al cervello, ma se coinvolge tutta la mia vita. Il conoscere, vi dicevo, non è solo un fatto intellettivo, ma un fatto anche affettivo, emozionale, essenzialmente coincide con l'amore. E tutto questo avrà valore, profondità e senso se sapremo capire che il primo grande maestro è proprio Dio. E allora ecco che iniziamo la seconda parte della chiacchierata di oggi, in cui cercheremo di vedere la pedagogia di Dio. E mi è parso molto bello provare a riflettere sulle dimensioni pedagogiche di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, perché c'è proprio una continuità pedagogica nell'ambito della rivelazione tra la paternità di Dio, tra Gesù maestro definitivo, maestro buono, e lo Spirito, il maestro finale, interiore di tutti i discepoli. Sicuramente, se apriamo la Bibbia, noi vediamo che Dio è un grande educatore. Dio educa il suo popolo. Fin dall'inizio dell'esperienza di fede di Israele, noi vediamo la descrizione del tempo dell'Esodo, che è il tempo della formazione di Israele. Vi siete mai chiesti perché Israele sta 40 anni nel deserto, quando per andare dalla terra d'Egitto alla Palestina sarebbero bastati, ma per lenti che andassero, pochi mesi? Ma perché Dio porta in un cammino formativo il suo popolo. Ha preso questa accozzaglia di schiavi che erano a servizio della follia del faraone, e vuole con questa accozzaglia di poveretti farne un popolo, e allora li educa. E allora anche questo luogo, il deserto, non ci sono più sicurezze, bisogna cercare i valori veri. Nel deserto si hanno le grandi crisi, la fame, la sete, che sono sempre descritte nel testo biblico come atti educativi. Dice Deuteronomio 8: per farti capire quello che avevi nel cuore, per farti capire che l'uomo non vive di solo pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. E come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Così anche tutta la storia del profetismo è una storia educativa, segnata da conflitti e riconciliazioni, da perdite e ritrovamenti, da tensioni e incontri. Così tutta la letteratura sapienziale è educativa. Questa lettura sapienziale in cui Dio è presentato come il maestro, maestro che insegna attraverso la figura del padre, della madre, o del rabbi, o dell'insegnante. Ecco, quindi vedete, nei libri sapienziali Dio comincia a apparire come educatore attraverso la mediazione degli uomini, specialmente nella relazione tra il maestro e il discepolo. Guardate, questa è una cosa molto bella, eh? Pensare che Dio è il primo educatore è per noi di grande rasserenamento, anche per noi genitori, nonni, insegnanti, catechisti. Perché quando vediamo che magari i nostri figli, i nostri discepoli non seguono la volontà del Signore o non hanno quella rettitudine educativa che noi vorremmo, possiamo sempre delegare al Signore il problema, dicendo: Signore, noi facciamo quello che possiamo, ma sei tu il primo educatore, tu stesso che ci dirai: non chiamate nessuno maestro, perché uno solo è il maestro vostro, il Padre vostro che è nei cieli, come non chiamate nessuno padre, perché uno solo è il Padre vostro, il Padre che sta nei cieli, dal quale le nostre paternità traggono nome. Allora, da una parte, questo ci invita alla totale autonomia dei nostri figli e dei nostri educati. Noi non dobbiamo fare dei figli a nostra immagine e somiglianza, non dobbiamo avere degli educati a immagine e somiglianza del docente, dobbiamo formare delle persone a immagine e somiglianza di Dio, che è l'unico maestro, che è l'unico padre, che è l'unico modello. E dall'altra parte questo ci rasserena, perché ci ricorda che il primo e grande loro educatore sarà sempre il Signore, che con ciascuno instaurerà un rapporto educativo personale, intessendo con lui un dialogo spirituale profondo. Com'è che Dio educa? Dio educa innanzitutto manifestandosi. Il primato io ho scritto qui nella dispensa della teofania, cioè della manifestazione di Dio. All'inizio del mondo non c'è nulla, ma la parola di Dio infrange il silenzio del nulla e Dio disse sia la luce, è la parola che pone l'inizio del mondo. Nel Nuovo Testamento si dice enache en o logos, in principio c'era la parola per eccellenza. Senza la parola di Dio non esistono le nostre parole. Ogni insegnamento nasce dalla parola di Dio che pone tutte le altre parole. San Paolo, in Romani 10, ci sorprende con una bellissima frase di Isaia. Il profeta osa dire, io il Signore mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano. Molto bello questo, eh? È la parola di Dio che ha una forza propria. In Isaia 11, vi ricordate, si dice che come la pioggia e la neve non cadono dal cielo senza bagnare e fecondare la terra, così la parola di Dio non torna indietro senza avere portato il suo frutto. Quindi all'inizio c'è la parola di Dio, che è l'insegnamento sommo e che ha una forza propria e arriva a tutti gli uomini. E come si manifesta questa parola? Questa parola si manifesta innanzitutto nella Torah, noi diremmo nella Bibbia, che è l'insegnamento per eccellenza, che è la dottrina per eccellenza, che sono i 73 libri, le 73 lettere d'amore, come dico io spesso, che il Signore ci ha regalato, per dirci tutto il suo amore, per dirci tutto il suo affetto, per dirci quanto tiene a noi. C'è quel bellissimo Salmo, Salmo 119, voi sapete il più lungo della Bibbia, quello che la liturgia ci fa in genere recitare a mezzogiorno. È un salmo meraviglioso, formato di 22 strofe, con un gioco alfabetico. Ogni strofa comincia con una lettera progressiva dell'alfabeto ebraico e ogni versetto contiene almeno una delle 8 parole con cui si definisce la parola di Dio. Questa parola di Dio che è lampada, che è gioia, che è luce, che è via, che è sapienza, che è pienezza. È il grande salmo della parola. Ogni tanto leggetelo, adesso non abbiamo tempo, ma vi do questa indicazione, perché è il salmo che davvero celebra la parola di Dio come lezione di vita, come fondamento del nostro essere, come rivelazione del mistero di Dio. Un altro salmo bellissimo, Salmo 25, in cui diciamo a Dio, facci vedere la via da seguire. La tua parola sia la lampada che illumina la mia via. Nel Salmo 143 chiediamo, insegnami il tuo volere, mi guiderai sulla terra piana. Vedete, il discorso è sempre questo. La parola di Dio è luce per la mia vita ed è per la mia felicità. Dio ci ama talmente tanto che quando ci propone qualche cosa non lo fa per darci delle prove, delle tentazioni, ma perché sa che quella è la via della pienezza, perché quella è la via della felicità. Come una mamma al bambino dà delle indicazioni non per metterlo alla prova o tanto peggio perché dopo debba punirlo, ma perché sa che le indicazioni che gli dà sono quelle che fanno crescere meglio il bambino, che lo rendono più felice. L'esempio è il solito: se la mamma dice al figlio di non toccare il coltello, non lo dice perché vuole poi punirlo o metterlo alla prova, ma perché sa che se tocca il coltello il bimbo si ferisce. E allora ecco che la parola di Dio è per la felicità dell'uomo. Quindi fondamento della rivelazione di Dio è la sua parola che è per la felicità dell'uomo. Secondo, il Signore si rivela nelle opere salvifiche, nelle sue azioni di salvezza. Nel Salmo 103 si legge, ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Vedete, per la legge del parallelismo, qui vengono descritte non più la mia via, ma le vie di Dio, le opere di Dio. La via di Dio sono le sue opere, le opere di salvezza. Il nostro Dio è un Dio che agisce nella storia, è un Dio che compie prodigi, è un Dio che fa miracoli, miracoli nella storia di Israele, ma miracoli nella storia di ciascuno di noi. È il Dio che ci ha liberato, che ha operato per noi dei prodigi di salvezza. Ecco quindi la tesi fondamentale, no? Di tutta la scrittura. Il Signore è maestro in parole ed opere. Tant'è vero che il più grande maestro umano che Israele avrà, Mosè, chiamato proprio Morenu, cioè il nostro maestro, come viene rappresentato? Come uno che parlava poco e male, lo sapete, era addirittura balbuziente, ma quanto ha operato? È stato il capo prodigioso di questa epopea di liberazione di schiavi che dalla sofferenza dell'oppressione d'Egitto passa passano alla libertà della terra promessa. Quindi l'importanza di leggere la presenza di Dio nella storia di liberazione di Israele, ma nelle nostre storie di liberazione. Come dice il Salmo 78, le lezioni della storia della salvezza. Quello che noi dobbiamo apprendere e poi insegnare non è un Dio remoto, non è un Dio astratto, non è il Dio dei filosofi, ma è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ciascuno metta il nome, io dico sempre, di suo papà, di suo nonno, di suo bisnonno. È il Dio della nostra famiglia, che ha operato nella nostra famiglia dei prodigi, dei miracoli di salvezza, che ha fatto delle cose meravigliose. È un Dio che è stato il senso del vivere e del morire dei nostri antenati e diventa il senso del vivere e del morire di ciascuno di noi. Terza epifania di Dio è l'epifania nell'oscurità, è l'epifania nel dolore, è l'epifania nel silenzio. Guardate che interessante vedere che nell'Antico Testamento ci siano due libri che sembrano dei libri di disperazione. Giobbe, in cui quest'uomo arriva addirittura a bestemmiare Dio per tutte le sofferenze che egli vive, e Coelet, questo libro così amareggiato, questo tutto è vanità, nulla un senso, vanità delle vanità. Eppure è importante capire che Dio si rivela anche nella sofferenza, Dio si rivela anche nel dolore. Tant'è vero che voi sapete che nella Bibbia la parola di Dio spesso viene evocata con immagini che sono sempre immagini che in sé hanno un'idea anche di sofferenza. Pensate quando, per esempio, Geremia dice che la parola di Dio è come un martello che spacca la roccia, no? Ecco, quante volte siamo un po' martellati dalla nostra vita, dalla nostra storia, dalle prove del quotidiano. Ecco, anche lì la parola di Dio farà sprizzare tra queste martellate scintille del divino. Oppure la parola di Dio viene paragonata a una fiamma che arde. Lo stesso Dio, quando appare a Mosè, è un roveto ardente, una pianta piena di spine, che però continuamente arde, che però continuamente rivela la divinità. Oppure Paolo arriverà a dire che la parola di Dio è come una spada che penetra nelle profondità delle midolla in ciascuno di noi, fino alle giunture, fino alle ossa, per discernere quello che in noi c'è di bene e di male. Quindi c'è una paideia, un'educazione che si sviluppa nell'oscurità. Coelet è il libro della crisi, è il libro della crisi della sapienza, che però ci dice che anche quando l'uomo non capisce più niente, quando l'uomo non attende più nulla, Dio parla attraverso il vuoto, Dio parla anche attraverso il silenzio. Così il libro di Giobbe insegna che anche l'uomo provato dalla malattia più atroce non è solo, ma in quel momento Dio scende sul suo letamaio o sul suo mucchio di cenere, ad abbracciarlo, a stare con lui, a condividerlo, a dargli un senso. È veramente l'anticipazione del Dio con noi che contempleremo nel mistero pasquale, quando vedremo il Figlio stesso di Dio che prende su di sé la sofferenza del mondo, il peccato del mondo, l'angoscia del mondo, la morte del mondo, e finisce in una croce e sussume su quella croce tutte le nostre sofferenze. Quale rivelazione massima dell'amore di Dio noi abbiamo sulla croce? Non c'è una rivelazione più alta. Vedete, anche qui è una parola negativa, è il momento sommo della kenosis, dello svuotamento, ma Dio parla attraverso la croce, Dio parla attraverso la discesa agli inferi, questo Dio che va all'inferno, che va all'inferno, a prendere anche gli uomini che, dice la lettera di Pietro, nelle generazioni passate erano morti ed erano finite nelle tenebre degli inferi. È un Dio che ci raggiunge in qualunque nostro inferno. Non c'è inferno, non c'è luogo di oscurità in cui non possa essere presente Dio, in cui Dio non possa illuminarci con la sua forza. E Osea esprime questa meravigliosa presenza di Dio anche nei momenti di dolore, di severità. Come un padre, anche se il figlio non capisce, ha sempre dei vincoli d'amore con il figlio, persino nel momento della punizione, nel momento della correzione, così Dio fa sì che anche i momenti negativi diventino momenti teofanici, diventino momenti in cui lui si manifesta, in cui noi sentiamo la sua presenza. Kierkegaard diceva una bella espressione, raccontava come nell'antico Oriente le madri, per svezzare i loro bambini, si tingano il seno di nero, in modo tale che il bambino a un certo momento abbia un po' di repulsione per questo seno e si stacchi. Fanno questo non per cattiveria verso il bambino, ma per educarlo, per svezzarlo, per farne un essere libero, per farne un essere indipendente. Questo è un discorso molto interessante, molto bello. Sabato ero a Lucca e ho avuto la gioia di sentire una conferenza di frater Arturo Paoli, che ha 100 anni, quest'anno compie 100 anni, e con voce tonante nella chiesa di San Giusto ha parlato per un'ora, e poi è stato lì a rispondere alle domande con voce tonante, questo meraviglioso profeta e centenario. E il tema che trattava, sta facendo un corso di cristologia, no? E trattava quel famoso episodio molto sconcertante in cui vanno da Gesù la sua mamma e i suoi fratelli, ma Gesù manco li guarda e dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Questi sono mia madre e questi sono i miei fratelli. E lui poneva Gesù come esempio di uomo libero che ha saputo staccarsi dai genitori. E poi è partito con una bordata contro le signore presenti, ma anche contro noi signori. Diceva: mammine, mammine, con quel vocione toscano, siete voi la rovina dei vostri figlioli, perché se foste davvero amanti dei vostri figlioli, a 18 anni gli dovreste non dare più un soldo, dovreste sbattere fuori casa e dirgli: pagati gli studi, pagati il vitto, pagati l'alloggio, perché ormai hai 18 anni, così li fareste crescere, diceva lui, perché compito del vero educatore è portare all'autonomia. Se noi continuiamo invece a tenere i figli bamboccioni, in realtà non vogliamo il loro bene, e i figli ricorderanno di essere stati amati nella misura in cui li avremo resi indipendenti, capaci di camminare con le loro gambe. È un po' il discorso che fa Dio, quando dice all'uomo: guarda che anche la prova, la difficoltà possono essere un momento di crescita, perché ti fanno diventare autonomo, responsabile, capace di prenderti le tue decisioni. Altra caratteristica dell'educazione di Dio: il progetto di Dio si rivolge a delle persone concrete, si rivolge a quel popolo e a non un altro, si rivolge a quel periodo storico e a non un altro, in quel paese e non un altro, in quelle condizioni particolari e non in altre, tramite quella persona concreta e non altre. La prima cosa che dobbiamo fare quando siamo educatori è accorgerci che abbiamo davanti, perché diverso è il modo con cui educheremo nostro figlio da quello in cui educheremo nostro marito, da cui educheremo i nostri allievi, i nostri bambini del catechismo, i nostri anziani. Cioè ciascuno di noi ha dei compiti educativi, i nostri amici. Allora dovremo sempre partire dalla situazione concreta. Il progetto deve essere adeguato a colui che viene proposto. Altra caratteristica del progetto educativo di Dio: che è un progetto graduale, progressivo, è un progetto che viene definito, piace molto questo, a spirale. Cioè in fondo girano per 40 anni nel deserto, vi dicevo prima. Anche l'anno liturgico è sempre un girare attorno alle stesse cose, perché tutti gli anni è Natale, tutti gli anni è Pasqua, tutti gli anni è Pentecoste. Ma la Chiesa ci dice che questo non deve essere un movimento circolare, ma un movimento a spirale. Cioè ogni volta io vado più in profondità, ogni volta capisco qualche cosa di più, ogni Quaresima e ogni Pasqua sono un cammino, un progresso nella mia maturazione spirituale rispetto alla Quaresima e alla Pasqua dell'anno precedente. Ecco, anche la liturgia ogni 3 anni, sapete, ci fa ritornare sugli stessi testi, ma questo non deve essere una ripetizione, deve essere un procedimento di educazione progressiva. Cioè noi ogni volta dobbiamo essere diversi, dobbiamo crescere. Ma se Dio interviene nella storia facendoci crescere in maniera progressiva, ogni tanto può prevedere anche delle rotture, delle discontinuità, dei salti. Pensate al grande tema delle vocazioni. L'anno scorso meditammo sulla vocazione di Maria, che si era preparata ad essere una brava moglie secondo così la tradizione ebraica, e riceve quale salto, quale discontinuità da un annuncio eccezionale da parte di Dio. Il rapporto educativo è poi sempre un confronto tra due libertà, tra la libertà di Dio che si dona e quella dell'uomo che è chiamato a rispondere al dono, tra la fedeltà assoluta di Dio e la libertà vacillante da parte dell'uomo, spesso segnata dalla resistenza, se non addirittura dalla ribellione. Ecco, Dio sembra sudare sette camicie, insomma, per farci crescere, ma non ci violenta mai, non ci violenta mai. Dio aspetta la nostra adesione, aspetta il nostro sì, e lo aspetta con pazienza. Sì, Dio è un educatore energico, ma è un'educazione paziente, è il padre misericordioso, è il padre che, come dice Giobbe, fa la piaga e la fascia, ferisce e con la sua mano risana. Ecco, sono i due atteggiamenti di Dio, che da una parte ci sprona, ci spinge, dall'altra parte ci aspetta sempre. Da una parte pota il tralcio, ma dall'altra parte lo pota perché porti molto frutto. Vedete, Dio è un educatore energico che corregge, si parla spesso nell'Antico Testamento dell'ira di Dio, ma non è un'ira nel senso di che Dio perde le staffe, è una passione che Dio, tant'è vero che quando Paolo parlerà della orghè, è la passione di Dio, è la gelosia di Dio, è l'amore di Dio. Dio ama tanto l'uomo che sicuramente lo spinge con la fiamma del suo zelo alla via del bene, ma nello stesso tempo è un Dio che ha sempre misericordia, è un Dio sempre disposto a perdonare, è un Dio sempre disposto a cercare la pecorella smarrita lasciando le 99 nel recinto, è il Dio che ha più gioia per un giusto che si converte che per 99, che per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza.
Ma non c'entra, ma l'atteggiamento, cioè Maria è libera?
Certo che è libera, sia fatto di me secondo la tua parola,
c'è la sua libertà.
Ci picchia. Maria è l'esempio di libertà. Cioè, Maria è una donna che, se non avesse detto il suo fiat, come le dicevamo l'anno scorso, cioè sia fatto di me secondo la tua parola, il Signore avrebbe preso le tue strade, ecco, perché sicuramente la grandezza di Maria sta nel suo fiat, nella sua libertà, nel suo avere inteso, non sappiamo fino a quando e fino a quanto, ma di essersi resa disponibile per una rottura completa dai suoi precedenti progetti, per andare su un progetto totalmente altro e anche molto misterioso, e che lei anche capirà con molta difficoltà. Quante volte si dice nel Vangelo che Maria non capiva niente, ma essi non compresero queste cose. Si dice di lei e di Giuseppe, quando i pastori lodano Dio, essi non compresero queste cose. Quando arrivano Simeone e Anna a dire, Gesù diventerà, essi non compresero. Quindi è una disponibilità anche che non capisce. La grandezza di Maria sta nel fatto che è pienamente donna, come noi, creatura umana, che è chiamata a dire di sì a Dio anche quando non capiamo i piani misericordiosi o misteriosissimi del Signore. Signora, prego.
No, ma Maria però aveva una preparazione religiosa profonda.
Questo sicuramente.
Aveva seguito gli insegnamenti quando lei prima parlava
che Maria fosse una persona dalla profonda conoscenza della Bibbia, noi lo sappiamo dal fatto che le uniche cose che dice sono Bibbia, cioè le uniche parole che abbiamo di Maria, che è il Magnificat, sono un collage di frasi bibliche. Quindi questa 14enne, 15enne, 16enne, questa giovane donna era una donna che, come vi ho detto prima, sapeva la Bibbia a memoria. Perché vi ricordate che cosa abbiamo detto prima, che a 5 anni dovevano sapere la Bibbia a memoria, a 10 anni dovevano sapere la Mishnah, cioè tutte le riflessioni teologiche, e a 13 essere pronti per il precetto.
Ecco. Anche gli apostoli, anche il popolino, non so, il pescatore.
Allora, mediamente avevano una più alta conoscenza della Bibbia, mediamente. Poi anche lì c'era chi più e chi meno. Sicuramente l'educazione ebraica, anche lì, non tutto l'ebraismo era osservante, come un po' anche adesso, no? Cioè anche adesso ci sono degli ebrei profondamente osservanti, cultori e conoscitori della Bibbia. Per esempio mi ha emozionato, io al martedì sera sto tenendo un corso sulla Genesi 1.11 a Nichelino, a Collegno, a giovedì lo tengo a Nichelino, ma a martedì a Collegno, e l'ultima volta mi si è avvicinato un signore ebreo che si sta convertendo al cristianesimo, no? E io ho fatto un'esegesi del capitolo del peccato originale, Genesi 3. Quest'uomo è venuto alla fine, è scoppiato a piangere davanti a me, non cessava più di piangere e dice: meritava vivere per sentire una sera così. E io sono rimasto così, perché un uomo talmente abituato a meditare la parola di Dio, a studiare la Bibbia, no? Che vederla rappresentata da un cattolico che ahimè ha la fama di saper poco la Bibbia, e concretizzata in Gesù, che lui riconosce adesso come Messia, tant'è vero che sta facendo il catecumenato per battezzarsi e diventare cristiano, no? Mi ha colpito tantissimo. E io dico, io quando parlo dell'Antico Testamento raramente vedo la gente piangere. E invece quest'uomo piangeva, avesse visto un signore che avrà 45 anni, piangeva in maniera proprio irrefrenabile. Perché? Perché lui ama la Bibbia, perché la conosce nelle viscere, no? E sentirla proclamare per lui è stata una gioia senza fine, e piangeva. Ecco, io non so se noi siamo abituati a piangere quando viene proclamata la Bibbia, perché non abbiamo questa cultura. Sicuramente nell'ebraismo c'è gente che ha questa cultura, questa preparazione, ci sono altri come da noi che ne hanno molto meno, ecco, che sono molto più superficiali. Sicuramente Maria dà la dimostrazione. Da cosa lo capiamo? Dal Magnificat, che è uno dei testi teologici più alti che la comunità cristiana ha messo in bocca a questa giovane donna, proprio perché riconosceva in lei questa capacità di comprensione dell'Antico Testamento e di autolettura della sua vicenda alla luce di tutta la grande profezia e la grande tradizione dell'Antico Testamento. Prego.
L'inferno.
È lo Sheol, ricordatevi bene. Uscite dalle idee delle fiamme, queste robe lì, che quelle sono simbolismi. Lo Sheol era il luogo dei morti dell'antichità, il luogo dove non c'è niente. C'erano le ombre che vagavano. Vi ricordate bene quanti salmi dicono: ti lodano forse i discesi nel sepolcro, possono forse lodarti i morti? Perché nella visione dell'Antico Testamento, una volta morto, uno si dissolveva o nel nulla, o si dissolveva in questo luogo di assenza, di buio, di oscurità. Questo è il luogo dell'assenza di Dio. Per l'ebreo è il luogo dell'assenza di Dio, quindi è quello che noi chiamiamo inferno, eh? Discesa agli inferi, è l'inferno. Tant'è vero che Pietro nella sua lettera dirà questa grandissima cosa, che Gesù è andato per svuotare l'inferno. Pietro si rifà proprio a questa tradizione, che è quella che voi vedete nella iconografia, per esempio, bizantina. L'icona di Pasqua degli ortodossi qual è? È Gesù, vi ricordate, che ha ai suoi piedi le porte degli inferi scassinate, messe a forma di croce per indicare che lo ha fatto con la sua crocifissione, e lui sta scendendo negli inferi e tira fuori dagli inferi Adamo ed Eva, e attaccati Adamo ed Eva, tutti i morti dell'antichità. Questa è la discesa. Perché noi siamo salvati perché ce lo meritiamo, secondo lei?
No.
O per grazia di Dio? Il problema è quello, eh. Poi, come dice Benedetto XVI, non è dogma di fede che ci sia qualcuno all'inferno, è che ci sia l'inferno. Cioè, che l'inferno sia la possibilità dell'uomo di dir di no al progetto di Dio, questo è certo. Che qualcuno sia riuscito nella storia a dire concretamente di no al progetto di Dio, questo non lo sappiamo. Tant'è vero che la Chiesa ha sempre proclamato solo i santi, cioè quelli che sicuramente sono amici di Dio, ma la Chiesa non ha mai detto che Erode è finito all'inferno, che Nerone è finito all'inferno, che Hitler è finito all'inferno. La Chiesa ci dice sulla parola di Gesù: non giudicate per non essere giudicati, e nella misura in cui avrete giudicato sarete giudicati. Ecco perché io preferisco pensare un inferno vuoto. Se poi voi volete riempirlo, siete liberissimi, perché è un mistero da parte di Dio. A parte il fatto che uno dei due non era mai sceso agli inferi, Elia. Lei sa che Elia fu assunto col carro di fuoco, come dice la tradizione. E non si sa. Allora, è un modo di dire, no, ma allora attenzione, quando voi fate questi discorsi qua dovete sempre partire da un presupposto, che in Dio non c'è il tempo. Allora, Dio è fuori dello spazio e del tempo, è l'eterno presente. Quindi siamo noi che diciamo eravamo prima, eravamo dopo, andiamo su, andiamo giù, eccetera, eccetera. Quindi in Dio, questi sono in Dio da subito, nel momento in cui muoiono, sono in Dio già per i meriti della croce di Cristo che sulla terra deve ancora venire. Capito? Perché sicuramente noi dobbiamo uscire dalla dimensione spazio-temporale. Quello che mi ha molto colpito, ma non vorrei portarvi oltre, è per esempio la visione del purgatorio che ha il Cardinal Martini. Il Cardinal Martini ha una visione del purgatorio che mi è piaciuta da morire, perché nel suo libro Conversazioni notturne a Gerusalemme, che vi prego di leggere perché è un capolavoro, alla domanda che cos'è il purgatorio, sentite cosa risponde il Cardinal Martini. Cardinal Martini dice: la misericordia di Dio è tale, tanta, che io sono convinto che Dio concede un extra time, come dice lui, i tempi supplementari, usa proprio un termine sportivo, no? Non sei riuscito ad amare Dio su questa terra, anzi l'hai odiato, ti sei preso posizione contro, ne hai fatte di tutti i colori, Dio ti dà ancora dei tempi supplementari per capire il suo amore e per salvarti, perché l'amore di Dio vuole arrivare a svuotare tutti gli inferni. Questo è il capolavoro della misericordia di Dio. Questa visione del purgatorio è molto bella, è molto bella. Cioè, addirittura Cardinal Martini dice: avremo addirittura un tempo, ed è una cosa nuova rispetto alla patristica tradizionale, ma lui interpreta il purgatorio come un tempo oltre la morte ancora di conversione. Ecco, questo da parte di Dio è bellissimo questo, perché veramente sottolinea la trascendenza dell'amore di Dio. Allora torniamo alla nostra, al nostro testo. Che, qual è il progetto di Dio? Il progetto di Dio è la felicità dell'uomo, e allora Dio tutto quello che fa è per la sua felicità, i comandamenti sono per la felicità dell'uomo, sono per il paradiso, no? Cioè per questo luogo di pienezza, di gioia, in cui tutti i nostri amori, tutte le nostre felicità saranno eternate e saranno ritrovate in Dio. Ecco perché il Signore fa di tutto per portarci alla nostra felicità. Il suo amore non tollera che i suoi figli soffrano e tantomeno che vadano incontro a una sofferenza eterna. Quindi Dio prima fa di tutto perché l'uomo possa essere felice e possa essere pieno della vita stessa di Dio. E in questo Dio si serve anche di maestri umani. Abbiamo parlato prima come la prima educazione avvenga dai genitori. Sono i genitori i primi e insostituibili maestri. E che cosa insegnano? Lo vedremo bene la prossima volta, i genitori. Insegnano quello che loro hanno vissuto. Cioè noi siamo credibili nei riguardi dei nostri figli, come i maestri sono credibili nei riguardi dei loro educati, nella misura in cui raccontano la loro salvezza, la loro esperienza di liberazione, raccontano quello che è stato Dio per loro. Dicevo prima, Dio è il senso del mio vivere, del mio morire, allora è questo che io trasmetto ai miei figli. Questi genitori che devono amare il figlio fino alla libertà, fino alla libertà. diceva Giovanni Battista, bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Qui c'è un po' la pedagogia di ogni insegnante umano. È interessante vedere come, per esempio, il libro dei Proverbi, che raccontano la sapienza di Israele, il maestro insegna per 31 capitoli e alla fine del 31esimo capitolo c'è la descrizione della sapienza, presentata come una donna ideale, come una donna perfetta. Cioè, quando il papà ha saputo far crescere i figli devono sposarsi e andarsene. Il discepolo deve sposare la sapienza e camminare con le sue gambe e tagliare il cordone ombelicale, ecco, che in qualche misura lo lega ai genitori. Quindi i primi insegnanti sono i genitori. C'è un grande insegnante nell'Antico Testamento, che è Mosè, talmente importante che diventa colui al quale si attribuisce la scrittura di tutta la Torah, cioè di tutto quanto il Pentateuco. Mosè, che è stato davvero un grande educatore, cioè uno che ha tratto fuori, perché ha tirato fuori, no, il popolo dalla schiavitù d'Egitto. Quindi è stato un vero pedagogo, colui che ha guidato la crescita, un androgogo, nel senso di formatore di persone adulte, se volete è il coach, il mister, l'allenatore, la guida, il portavoce. Ma guardate anche lì, lui arriva fino alla soglia della terra promessa, poi non entra, saranno gli altri che entrano. Quindi vedete, anche da questo gli educatori dovrebbero imparare che il fine dell'educazione è creare delle persone che vadano loro nella terra promessa. Non dobbiamo poi portarli noi, dobbiamo dare loro gli strumenti perché entrino. Poi abbiamo nella Bibbia i sacerdoti, i sapienti, i profeti. Tra i sacerdoti lasciatemi ricordare Eli, il maestro di Samuele, il direttore spirituale per eccellenza, colui a cui questo bimbetto si rivolge quando si sente chiamare, no? Samuele, Samuele, e l'altro gli dice: guarda, è la voce di Dio, digli parlami Signore, no? Sono in ascolto della tua parola. Un altro modello sono i sapienti. Il libro della sapienza è attribuito a Salomone, il sapiente supremo. In realtà noi sappiamo che è un libro tardivo, del primo secolo avanti Cristo, ed è il tentativo di riscrivere la grande lezione di Israele con le categorie ormai del mondo greco. Quindi è un tentativo di inculturazione. Il libro della sapienza è un tentativo di tradurre la rivelazione della Torah, che era in termini squisitamente ebraici, attraverso il paradigma greco del mondo ellenico, di reiscrizione quindi del comando semitico di Dio in nuove coordinate, con modalità nuove. Altra persona importante, altro sacerdote importante è per esempio Esdra. Esdra nel libro di Neemia, vi ricordate, al capitolo 8, è quello che presenta la Torah al ritorno dell'esilio babilonese e insegna il cammino pedagogico attraverso 7 passaggi. Primo, venne proclamata la Torah in una lettura continua, in una lezione continua. Qui ci sarebbe già tutto da dire sull'importanza del leggere. I nostri giovani non leggono più, stanno alla PlayStation, stanno a tutte queste cose virtuali, ma non leggono più. Tant'è vero che gli ebrei non chiamano la Bibbia sacra scrittura, ma sacra migra, cioè sacra lettura, l'importanza del leggere. Secondo movimento, viene letta la parola e ci sono dei sacerdoti, in questo caso Esdra, che la spiegano, l'importanza dell'esegesi. Senza penetrare la parola, senza capirne il senso, la parola resta vuota. Quindi attenzione a quelli che pigliano la Bibbia, la aprono a caso e la interpretano, no, come una specie di oroscopo, di barzelletta, eccetera. La Bibbia esige studio amoroso, esige applicazione, esige tempo, esige attenzione. Terzo, il comprendere. Anche qui ricordatevi sempre che il conoscere è conoscenza amorosa, affettuosa, quella che Maritain diceva proprio la connaissance savoureuse, cioè saporita, è piena di sapore. Ecco. Quarto, ascoltare. L'ascolto, ricordando che nell'ebraismo il famoso Shema Israel è come il piemontese, ascolta Israele. Cosa vuol dire in piemontese scuta? Vuol dire sì, ascolta che obbedisci. L'ascolto è obbedienza. Guardate, qui abbiamo un punto di grosso ravvicinamento alla radice ebraica. Lo Shema è l'ascolto obbediente, è quell'ascolto che diventa obbediente. Tant'è vero che nel Salmo 40 si dice: tu mi hai forato l'orecchio. E non vuol dire che tu sei entrato nelle mie orecchie. A chi veniva forato l'orecchio? Era lo schiavo a cui veniva fatto un foro e veniva marchiato. È come voi il vostro cagnolino gli avete fatto il foro per mettere la clips, il microchips. Ecco, anticamente lo schiavo era forato perché gli si metteva qualche cosa per indicare che era del tal padrone. Ecco, allora anche nei confronti della parola di Dio noi dobbiamo diventare schiavi di questa parola. Lo schiavo è colui che obbedisce, non è solo colui che ascolta. Questo versetto del Salmo non ci indica un ascolto, ci indica un'obbedienza, una prassi di adesione. A questo punto, di fronte alla proclamazione, scoppia il pianto, ci sono le lacrime, cioè gli ascoltatori si convertono. Una parola che resti soltanto testa e non diventi palpito di cuore, volontà di cambiamento, è una parola vuota. E infine si portano porzioni ai poveri, si condivide. Una parola che non diventi prassi di andare verso i miseri, verso gli ultimi, è una parola vuota. E poi la festa, la grande liturgia, no? Perché è la liturgia il momento supremo in cui la parola è ascoltata e celebrata, diventa vita della mia esperienza quotidiana e mi cambia per andare agli altri. Dunque vedete, 7 movimenti: leggere, spiegare, comprendere, ascoltare, piangere, donare, celebrare. È la traiettoria dell'insegnamento. Ma il tempo vola, fatemi dedicare alcune cose a Gesù e allo Spirito Santo. Gesù, che innanzitutto fu lui stesso discepolo, è il discepolo del Padre. Secondo Ebrei 5:8, Cristo stesso ha imparato. Ha imparato da chi? Ha imparato da Maria, ha imparato da Giuseppe, ha imparato dal Battista, di cui è stato discepolo, ha imparato dalla sua esperienza del deserto, ha imparato dall'incontro con i suoi contemporanei, ma soprattutto Gesù è stato il maestro definitivo, la parola definitiva, l'insegnamento definitivo voluto da Dio. Ecco perché è la via, la verità, la vita. Si legge nel Vangelo di Marco che vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. Ecco, nel momento in cui il Signore ci vede, no, come sbandati, come pecore senza pastore, come persone nelle tenebre, la prima cosa che fa è l'insegnamento, è il donarci la sua verità. Notate bene, subito dopo spezza, moltiplica i pani e i pesci, quindi è un insegnamento che non è sempre solo di tipo intellettuale, ma che trasforma la nostra vita. È un insegnamento che trasforma la vita al punto che i discepoli di Emmaus, quando hanno ricevuto la sua esegesi delle scritture, diranno: non ci ardeva forse il cuore in petto lungo la via mentre ci spiegava le scritture. Nelle 59 volte che troviamo il sostantivo didascalos, cioè rabbi, nel Nuovo Testamento, ben 40 volte sono definite, sono riferite a Gesù, mentre più di 200 volte i discepoli del Signore vengono detti matetes, cioè vengono detti discepoli. Gesù sicuramente fu un rabbino, ma aveva alcune particolarità. Primo, insegna stando seduto. Gesù si sedette, è un'espressione molto particolare perché ci ricorda il trono di Dio. È solo Dio che siede in trono e insegna. Gesù si sedette. Gesù è un rabbino che insegna da seduto. Questo è un simbolo chiaro per gli altri che ha un'autorità particolare, che ha un'autorità divina. Secondo, è un rabbino un po' speciale perché mentre tutti gli altri rabbini dell'epoca di Gesù erano scelti dai loro discepoli, no? Come noi scegliamo di mandare i nostri figli al tal liceo piuttosto che al tal altro. Qui invece avviene il contrario. Gesù è l'unico rabbino dell'antichità che vada in giro e si scelga i suoi discepoli. Gesù è un rabbino particolare perché non si appella all'autorità degli altri, ma alla propria autorità. Pensate al discorso della montagna: vi fu detto, ma io vi dico, ma io vi dico. Vedete, Gesù il maestro. Gesù è maestro con i detti, rivolti soprattutto ai discepoli galilei, ed è il maestro degli apoftegmi, cioè di quelle frasi un po' misteriose ma scultoree con cui parlava soprattutto ai discepoli greci, ellenisti. È il maestro dei racconti biografici, tramite l'esperienza della sua vita che diventa insegnamento. È il maestro delle parabole, ne abbiamo parlato a lungo l'anno scorso, che sono questo strumento particolare per creare maieuticamente una risposta, un'attenzione, una ricerca. È maestro nei racconti dei miracoli, soprattutto per i contadini galilei. È maestro infine talora in senso provocatorio, dirompente. Pensate al Vangelo di domenica quando caccia i venditori dal tempio a frustate, pensate al Gesù dei guai, guai a voi, guai a voi. Ecco perché Gesù è più che un maestro, si dirà è più che un profeta, è un profeta potente in parole e in opere, che fa del suo messaggio un messaggio davvero pedagogico, in cui noi troviamo le tre fasi della pedagogia. Abbiamo l'invito persuasivo, venite a me, detto a tutti, l'istruzione pubblica o esoterica, ma poi anche l'istruzione personale, privata, individuale. Entrato in casa, approfondisce i discorsi, spiega le parabole. Ecco, Gesù è il grande maestro, che ha sette qualità, andiamo a enumerare brevemente. Primo, è il maestro dell'annuncio del regno, che dice che il tempo è compiuto, è giunto a pienezza, in lui ormai si realizza l'attesa di tutti i tempi, si ha la rivelazione definitiva, che dice che il regno di Dio è vicino. Vi ricordate? Questo è un verbo, engiken, dal verbo engudzein, che è un verbo al passato, che indica che quindi Dio si è fatto vicino, ma è anche un perfetto in greco, che indica un'azione che continua, che il regno di Dio è ancora in azione oggi, ma che indica anche il ravvicinarsi in futuro. Quindi Dio è presente nel nostro tempo, nel nostro passato, nel nostro presente, nel nostro futuro. E che poi, dopo averci dato queste due indicazioni teologiche, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, dà due annotazioni profondamente antropologiche: convertitevi e credete al Vangelo. Attenzione, il verbo sarebbe credete sul Vangelo, non ci dice di credere nel senso di accettare una rivelazione come un oggetto, come una scatola chiusa, ma appoggiarci al Vangelo, avere le nostre radici sul Vangelo, credere sul Vangelo, fondarci sul Vangelo. Gesù è un maestro sapiente, ne abbiamo un po' parlato l'anno scorso quando abbiamo trattato delle parabole. Abbiamo visto come non è uno che fa tanti discorsi, ma usa delle espressioni castiche, usa la parabola, il simbolo, la narrazione, il paradosso, l'immagine folgorante. Le parabole sono questo, non sono tanti discorsi, sono dei capolavori a volte letterari usati proprio per imprimere nella mente dei propri uditori una ricerca, un cammino, una risposta. È il maestro di una comunicazione sapida, vivace, incisiva, narrativa. E qui permettetemi, non finirò mai di dire l'importanza di purificare i nostri linguaggi quando annunciamo il Vangelo. Quante volte noi diciamo delle cose perché siamo abituati a sentirle e non sappiamo più che certe parole oggi risuonano diversamente da come risuonavano 30-40 anni fa. Per cui a volte ai nostri figli diamo delle immagini false di Dio, perché presentiamo un linguaggio che era un linguaggio di 40-50 anni fa che adesso suona diverso, suona addirittura distorcente. Allora l'importanza di attualizzare nel linguaggio come faceva Gesù, che partiva proprio dalle situazioni particolari degli individui, parlava ai contadini, parlava alle massaie, parlava ai pescatori, parlava agli ammalati, partendo dal loro vissuto, col loro linguaggio. Gesù è un maestro paziente, è un maestro che dice sempre: volete, se vuoi, volete andarvene anche voi? È un maestro che non si preoccupa mica tanto se gli altri gli dicono di no. Quando il giovane ricco, di fronte alla sua proposta, se ne andò afflitto perché aveva molti beni, Gesù, pur essendo dispiaciuto, non sembra preoccuparsi più che tanto. Questo giovane avrà altre possibilità di salvezza, di conversione. Gesù è anche un maestro polemico, è il maestro dei guai, è il maestro che non è sempre accondiscendente su tutto, è il maestro che proclama una verità che talora è scomoda, così come era stato il Battista, che muore per aver detto a Erode: non ti è lecito. Qualcuno ha detto che se Gesù avesse solo proclamato i beati, non sarebbe stato crocifisso. È stato crocifisso perché ha detto: guai a voi o ricchi, guai a voi o potenti, guai a voi oppressori. È per i guai che il Signore ha pagato. Ecco, la parola di Dio spesso è una parola che taglia, a cui dobbiamo fare obbedienza, che ci rende impopolari quando la proclamiamo. Gesù è un maestro profetico. Chi è il profeta? Il profeta non è quello che vede il futuro, è quello che incarna la volontà di Dio nell'oggi, è quello che legge la volontà di Dio nella situazione odierna, è quello che indica non la fine del mondo, ma il fine del mondo. È quello che ci fa capire il nostro io. E sicuramente Gesù è stato capace di leggere nella vita delle persone, no? I loro oggi, i loro problemi, le loro ansie. Gesù è il nuovo Mosè. Lutero lo chiamava Mosissimus Moises. E l'esempio più bello è il famoso discorso della montagna. Perché Matteo, che scrive agli ebrei, lo chiama discorso della montagna? Perché pensa al Sinai. Tant'è vero che Luca, che scrive invece ai greci, lo chiama discorso della pianura. Perché Matteo sta pensando al Sinai. Ed è su questo monte che Gesù proclama il Pentateuco cristiano, una legge che con la sua autorità porta a compimento: vi è stato detto ma io vi dico, e che porta direttamente a Dio. Non dice seguite dei precetti, seguite delle norme, seguite dei rituali, dice siate perfetti come è perfetto il Padre, che porta addirittura alla divinizzazione. Gesù quindi è il maestro divino. Gli altri dicevano oracolo del Signore, vi ricordate i profeti dell'Antico Testamento? Gesù dice ma io vi dico. Quel ma io vi dico è espressione di parola efficace, imperativa, estrema. Gesù arroga a sé ciò che è proprio di Dio. Gesù poi era tanto seguito perché era un maestro credibile, affidabile. Lui può dire: prendete esempio da me, prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Le sue non erano soltanto parole, era un uomo coerente. Tutti incontrando Gesù percepivano che non c'era una frattura tra quello che diceva e quello che faceva. Non era uno scriba per mestiere. Non aveva solo competenze teoriche, era uno che viveva la parola. Infine Gesù è il maestro capace di accoglienza verso tutti. In primo luogo i poveri, che sono i primi clienti di diritto del regno di Dio, ma anche i ricchi, come Zaccheo, come Giuseppe di Arimatea, gli stranieri, come il centurione, la donna sirofenicia, gli uomini giusti, come Natanaele, o i peccatori pubblici e le prostitute presso i quali volentieri alloggiava. Perché Gesù? Come faceva Gesù a fare questo? Perché non aveva prevenzione, perché era accogliente verso tutto, perché si metteva in ascolto di tutti, perché sapeva accogliere l'altro nel suo linguaggio, dalla donna prostituta abituata a un linguaggio corporeo, si fa baciare, si fa abbracciare, si fa toccare i piedi con le sue lacrime, asciugare i piedi con i capelli, dalla donna emorroissa poverina che aveva problemi di fisico si fa toccare, non c'è dialogo, vedete, mentre invece discute e riflette con Natanaele, che era un saggio, che era un altro rabbino. Ecco, Gesù è uomo davvero capace di compassione, cioè di patire con, è uomo capace davvero di misericordia, cioè di avere un cuore da misero e per i miseri. E infine Gesù è il maestro che cerca di far emergere la fede dell'altro. Guardate che mi ha molto colpito che Gesù è davvero un educatore, cioè tira fuori la fede che c'è o non c'è nell'altro. In qualcuno la fede non c'è e Gesù non può fare miracoli. Dice non poteva fare miracoli perché non avevano fede. Nell'altro altre volte questa fede non è adeguata. Vi ricordate il Vangelo di due domeniche fa? Molti, vedendo i segni che faceva, credettero in lui, ma Gesù non credeva in loro. È bella questa cosa qua. Non era una fede adeguata. Le altre volte invece tira fuori la fede delle persone. Va, la tua fede ti ha salvato. Va, sia fatto secondo la tua fede. Donna, davvero grande la tua fede. Vedete, il vero pedagogo è quello che fa uscire quello che di meglio, no? C'è nell'altro, che lo fa emergere, che lo fa venire fuori. E ancora Gesù è decentrato rispetto a Dio. Gesù non dice mai guardate me, Gesù dice guardate il Padre, guardate il Padre. Il vero educatore non è quello che accentra a sé, è quello che accentra a Dio, che si fa tramite di Dio. Gesù è l'evento in cui Dio ha potuto parlare in un uomo senza alcun ostacolo. Ed è stato talmente trasparente a Dio che ha potuto rivelare il vero volto di Dio, sfrondandolo di tutte le mistificazioni, di tutte le distorsioni con le quali gli uomini avevano imbrattato nei secoli l'immagine stessa di Dio. Lo Spirito Santo. Quando Gesù se ne va, ci lascia lo Spirito Santo. E dice, d'ora in poi lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù oggi che ci insegna e ci ammaestra. Già nell'Antico Testamento spesso quando uno moriva lasciava il suo spirito a un altro. Mosè morendo lascia il suo spirito a Giosuè. Elia morendo, andando in cielo, lascia il suo spirito, vi ricordate metà del suo mantello simbolicamente, a Eliseo che ne porterà avanti la predicazione. Ecco, lo Spirito Santo che cos'è? È la presenza di Gesù quando Gesù è assente. Gesù dice, finché non sarò salito al Padre non potrò darvi il mio spirito. E questo spirito vi insegnerà la verità tutta intera. Ecco, lo Spirito oggi è il nostro maestro spirituale, che ci insegna la verità tutta intera, che ci fa conoscere i segreti di Dio, che ci rende testimonianza a Gesù contro il mondo e pone sotto giudizio il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Lo Spirito Santo, nel quale è stata scritta la Scrittura, che è ispirata, e che ci fa capire tutta la Scrittura, lo Spirito Santo che ci rende capaci di capire il mistero di Dio e che alla fine dei tempi inabiterà in pienezza in noi e saranno davvero i momenti di paradiso. Lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Noi non possiamo pregare se non dentro di noi lo Spirito che ci dice Abba Padre. Nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente domandare, ma è solo lo Spirito che intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Lo Spirito Santo che ci fa profeti. Vi ho già detto prima, il profeta non è quello che vede il futuro, il profeta è quello che legge il presente, cioè che fa sì che noi traduciamo la parola di Dio, l'insegnamento di Dio, nell'oggi, nella vita di chi ci ascolta, nella quotidianità delle persone che incontriamo, rendendoci a nostra volta maestri. E lo Spirito Santo, si legge negli Atti, che vi darà la forza per essere testimoni, per essere maestri fino all'estremità della terra. Ecco, abbiamo fatto un percorso non facile oggi. Abbiamo cercato di capire quali sono i principi della pedagogia nella Bibbia e poi abbiamo visto come Dio sia il padre educatore che educa il popolo ed educa i singoli per arrivare a una pienezza, a una felicità. Abbiamo visto come Gesù sia il rabbi che rivela il volto del Padre, facendo emergere l'immagine e somiglianza di Dio dalle profondità di noi stessi, in maniera tale che noi incontriamo Dio e ne diventiamo l'immagine più bella già oggi nel mondo. E infine lo Spirito, adesso che è finito il tempo di Gesù, è iniziato il tempo dello Spirito, questo Spirito che inabita in noi ed è questa forza potente, questo fuoco divorante che ci porta alla verità tutta intera e non soltanto ci rende in grado di capire la rivelazione portata da Gesù, ma di esserne testimoni, di esserne profeti, di esserne a nostra volta maestri. Ecco, io vorrei che uscissimo da questa chiacchierata con la voglia di ascoltare l'insegnamento del Padre, che è un insegnamento di felicità, di libertà per ciascuno di noi, questo insegnamento che ci è stato rivelato dalla tenerezza e dall'autorità del Figlio, ma che continuamente ci viene svelato dallo Spirito nella quotidianità di ogni giorno. E allora davvero facciamo il proposito di invocare lo Spirito Santo che è in noi perché ci faccia comprendere gli insegnamenti del Padre, rivelatici dal Figlio, e ci renda capaci di trasmetterli a nostra volta a tutti quelli che incontreremo. E questo sarà un po' l'argomento del secondo incontro.
Posso chiedermi?